On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. La puntata odierna la trascorreremo camminando verso il 25 aprile, 80° quest'anno della Liberazione.
In corso Buenos Aires, tutto il giorno ci passano i filobus
e ci passano i carri blindati coi prigionieri ammanettati che guardano e non vedono.
Povero Fogagnolo, che non era un attore del cinema,
si presenta, ti dà un'occasione, mormora il suo cognome e nome da elenco delle vittime
e mi ha fatto regalo,
un biglietto del tram per tornare in piazzale Loreto.
Il nostro viaggio di quest'oggi è iniziato con il biglietto del tram una vecchia canzone degli Stormy Six, perché il primo ospite è una persona che ama i tram. È un amico di Radio Popolare, nel suo caso il grado di parentela è anche più stretto, un fratello, Paolo Maggioni. Appena dato alle stampe il suo nuovo romanzo, ne ha parlato con Sciauchi Sianussi. Domani Pasquetta trasmetteremo tutta la chiacchierata di Paolo con Sciauchi. Qua però ve ne anticipiamo un estratto.
Paolo Maggioni, Una domenica senza fine. Un libro appena uscito, Paolo, e che racconta una lunghissima giornata del 29 aprile 1945 ed era una domenica.
Era una domenica, Sciauchi, è la domenica di Piazzale Loreto, è la domenica in cui Milano si scopre libera, è una domenica in cui la guerra è finita, ma non è ancora finita. Ci sono i tedeschi asserragliati nel loro fortilizio in Piazza della Scala, ci sono gli americani che premono alle porte, è la domenica di Piazzale Loreto, è la domenica di una folla che va appunto a cercare di capire, attraversando le strade finalmente libere, come è andata a finire quella vicenda. E c'è un gruppo di partigiani anarchici guidati da un comandante spagnolo, un personaggio completamente sui generis ed è una storia vera che abbiamo ritrovato in questo libro per Sam Feltrinelli, che racconta invece un'altra rivoluzione possibile con un colpo in stile Casa di Carta, proprio a poche centinaia di metri da Piazzale Loreto.
Tuo libro inizia e finisce con il Duomo di Milano, inizia con questo pretino che possiamo chiamare radiofonicamente uno stagista, che esatto. Sogna di riportare la Madonnina a dominare Milano.
Eh sì, perché la Madonnina, insieme a, diciamo, alla nostra illusione di essere una superpotenza militare, viene coperta il 15 giugno del 1940, quindi 5 giorni dopo la dichiarazione di guerra avvengono i primi bombardamenti. Si capisce che Milano è una città indifesa, come l'Italia è una città indifesa, si subisce molto già in quei primi bombardamenti alleati, e la Madonnina, oltre ad essere il simbolo della città, è anche un simbolo importante per chi attacca Milano, perché risplende, di notte la si guarda, la si può intuire, la si può vedere, ed è un punto di riferimento assolutamente imprescindibile per capire anche la cartografia della città. Per cui pochi giorni dopo l'inizio della guerra la Madonnina viene ricoperta da una serie di teli neri, un po' poeticamente anche per evitare che il simbolo della città a cui tutti i milanesi sono affezionati possa osservare lo scempio che sta avvenendo, la durezza della guerra, la miseria, la fame, le macerie, la durezza anche della dittatura e dell'occupazione dei nazifascisti. E poi però questo pretino quella domenica sogna proprio di salire su e liberarla, e liberare anche Milano.
Anche perché da qualche ora sentiva questo comunicato.
Qui Radio Milano Liberata. Volontari della libertà si sono impadroniti oggi alle 16 a Giulino di Mezzegre, Como, di Mussolini, Pavolini, Zerbino, Barracco, Mezzasoma, Liverani, Ruggero Romano, Coppola, già professore a Bologna e collaboratore del Corriere della Sera, Bombacci, Porta, Gatti, Taquanno, giornalista del regime e membro della feroce pattuglia futurista imperialista, della Petacci e di altri gerarchi di minore importanza, giustiziandoli dopo un breve ma regolare processo.
Il pretino ha capito che era finita e quindi era il momento di scoprire Madonnina e portarla su, e lì c'è il vicario che gli dice la domenica sarà lunghissima.
Eh sì, perché c'è anche un aereo che passa basso su Piazza del Duomo, e questo vicario, che è un uomo sicuramente più anziano e molto in grado di surfare fra le varie anime della politica, è di fatto l'esempio di quello che può essere l'interpretazione dei fatti mentre accadono da parte di un'istituzione importante come quella, perché ricordiamoci che fino a pochi giorni prima, il 25 aprile stesso, c'è un incrocio tra Pertini e Mussolini involontario proprio negli uffici dell'arcivescovado, dove si trattava la resa di Mussolini, però appunto il vicario in quel momento sente, ed è proprio alla radio un passaggio che lo fa sbiancare, da cui si riprende immediatamente però che la storia è finita, vita, che quel ventennio è finito e che adesso bisogna costruire un'Italia nuova in cui comunque ritagliarsi un ruolo da protagonisti. Invece il pretino, che è un ragazzo, non sogna altro che vedere finalmente per la prima volta la Madonnina libera, liberata e restituirla ai milanesi.
Paolo, è un libro che racconta una storia universale, quello della lotta per la libertà. È una storia che accomuna la Spagna all'Italia, passando dalla Francia, che era un po' la terra, nonostante tutto, diciamo, di tutti quelli che scappavano dai regimi fascisti. È una storia anche molto milanese, le strade di Milano e poi tutto quello che sono i simboli di Milano. Abbiamo parlato del Duomo e parliamo del tram, che per te ha una grandissima, anche dal punto di vista sentimentale, un grandissimo valore.
Sì, esatto, Sciocchi, è il tram è qualcosa che, insomma, mi porto dentro e c'è una storia familiare, c'è una storia di grande dignità che mi ha trasmesso mio nonno, il papà di mio papà, che faceva il tramviere attraverso questo lavoro che è servizio pubblico e che durante la guerra è stato svolto soprattutto dalle donne. Infatti io immagino questa tranviera Marta, detta Scheggia, nome di battaglia, non solo perché sa andare molto veloce col tram, e fare la resistenza col tram voleva dire ascoltare, voleva dire avere gli occhi bene aperti su tutti i nemici possibili della resistenza, della battaglia di liberazione, e voleva dire fare delle cose molto semplici. Se hai una bambina di religione ebraica che devi portare da un lato all'altro della città, salti la fermata sapendo che lì magari l'aspetta qualcuno della polizia, e questo significa correre dei rischi forti, ma fare la propria parte con un gesto istantaneo molto semplice: non freno e vado dritto. E nel libro questo succede. Era un omaggio alle donne di Milano, era un omaggio alle straordinarie figure che hanno contribuito alla resistenza facendo il proprio lavoro e in qualche modo continuando ad essere straordinarie mamme. Questa è una mamma di due gemelli, per cui due cittadini liberi, due bambini liberi in una Milano che andava appunto finalmente liberandosi. È un omaggio anche a tutte le mamme che riescono ad essere se stesse in guerra. Oggi nel mondo ci sono 56 guerre, una cosa di cui forse non dobbiamo dimenticarci mai, e Marta è un po' la mamma in questo periodo, che attraverso il suo tram attraversa la città, si riappropria della sua libertà, incontra personaggi straordinari e un pezzo di storia, e ha questa rosa bellissima puntata sul suo giacchino che racconta, insomma, anche una ritrovata gioia.
Manovrava il 24, l'unica cosa che è cambiata è anche adesso è sempre in ritardo.
Sì, esatto, esatto. E c'è un milanese, diciamo, anche in quella, un milanese un po' anziano, che in quella giornata, insomma, in cui forse si potrebbe essere un po' indulgenti, si lamenta per i ritardi, perché, insomma, è vero che i milanesi ammazzano di sabato, ma alcuni rompono le scatole anche di domenica.
Que sonríe en la calle es el político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. 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 Dale, colombiano. Los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política.
minoría no pone la condición. Nosotros somos seis mientras ellos cuántos son. Es importante mantener esta unión. Más cosas se logran dentro de una canción. Por medio del baile, por medio del amor. Por suerte es la música el canal de expresión. No usamos armas, solo usamos el corazón. Y no llenando el bolsillo de un gigante cabrón. No hay más, toda la paciencia que tenía. No hay más, porque ya no creo en tu mentira. No hay más, el tren se cambió de esta vía.
No hay más, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política.
Radio Popolare, On the Road. Lasciamo Milano e il nostro viaggio quest'oggi si sposta nell'Interland, nello specifico si sposta a Cormano.
A pesar de tanta guerra, la speranza de que un día no explote una bomba más.
Al telefono con noi Alessandro Milani, bentornato sulle nostre frequenze, Alessandro.
Sì, ciao Claudio, buongiorno a tutte e a tutti.
Senti, per chi ci ascolta da Taranto, collochiamo sul mappamondo Cormano.
Cormano è il primo paese a nord di Milano, confina proprio con la metropoli, diciamo la prima fascia dell'Interland, dei comuni del nord Milano.
La seconda cosa che ti chiedo è una veloce radiografia. Cormano all'inizio del Novecento, che cos'era?
Cormano all'inizio del Novecento abbiamo cercato di recuperare dei dati, perché la tradizione ovviamente la vuole industriale, la vuole oggi nel terziario con il traffico, con il famoso svincolo. In realtà Cormano all'inizio del Novecento era totalmente agricola, non prevalentemente agricola, totalmente agricola. Aveva un'economia basata proprio sulla coltivazione di ortaggi, una peculiarità. Tutte le primizie che arrivavano al Borgo degli Ortolani a Milano arrivavano proprio dai campi di Cormano. C'è un dizionario coreografico di inizio Novecento che definisce i terreni di Cormano fertilissimi. E quindi l'economia era totalmente basata su quella, con piccoli centri basati sulle corti rurali lombarde, attorno alle quali c'erano i campi coltivati e il 90% della popolazione era dedita all'agricoltura.
Io mi ricordo però anche di un grande impianto industriale, un cotonificio se non ricordo male, perché ci lavorava mia mamma.
Sì, all'inizio ci lavorava anche mia nonna. All'inizio del Novecento il cotonificio di Solbiate, delle parti dell'area diciamo del Varesotto, impiantò una succursale delle sue attività proprio a Cormano, non avendo un fiume, perché il torrente Seveso poco è rispetto alla navigabilità, fu proprio installato lungo la ferrovia nord per agevolare poi l'arrivo della materia prima e l'invio delle merci lavorate.
Alessandro è uno dei curatori di Antifascismo e Resistenza a Cormano, testimonianze dei diretti protagonisti e dei loro familiari raccolte e integrate da fonti d'archivio, un libro curato dall'AMPI di Cormano. Ecco, fatte queste premesse, collocate sul mappamondo Cormano, data un inquadramento storico di che cos'era Cormano a quegli anni, arriviamo agli anni che interessano noi. Prima del ventennio, la situazione sociopolitica in quel di Cormano, chi c'era al comune?
Allora, c'erano i socialisti, nelle ultime elezioni libere e democratiche prima dell'avvento del fascismo. Addirittura rispetto anche alla città di Milano, il blocco socialista comunista e socialista soprattutto predominante aveva ottenuto una vittoria schiacciante. Quindi il sindaco di Cormano all'epoca era Cesare Scurati, al quale oggi è dedicata la piazza del comune, del municipio, e al quale è dedicato il primo dei nostri capitoli, perché fu un antifascista, come dire, in modo inerziale, cioè difese la legalità, difese la democrazia all'avvento del fascismo, e per questo si prese fior di bastonate e vessazioni continue.
Ma come ci sono arrivati i fascisti a Cormano? Un po' come da tutte le altre parti?
Un po' come da tutte le altre parti, tant'è vero che nei registri, ma anche nelle testimonianze che abbiamo raccolto, di cui vedremo dopo la natura, non c'era un radicamento nel territorio, cioè non ci furono neanche i primi appassionati della prima ora, no? Era proprio una situazione tipica di molti borghi italiani nei quali i fascisti arrivarono da altre parti, dal provinciale, dal regionale, per presenziare e presidiare tutti i territori, quindi non c'era una forte simpatia per il fascismo.
Alessandro Milani è un collaboratore di un progetto tra i più interessanti che furono fatti qui a Radio Popolare. Qualcuno tra gli ascoltatori più longevi se lo ricorderà, Movie. Erano gli anni in cui iniziava a funzionare la rete e quindi chiedevamo agli ascoltatori di mandarci delle fotografie. Sulla base di quelle fotografie raccontavamo la storia che c'era dietro, quindi avevamo coinvolto parecchia gente. Per fare questo libro, qualche cosa di simile avete fatto anche a Cormano?
Sì, peraltro il libro che abbiamo oggi a disposizione, che stiamo presentando, nasce negli stessi anni. Voi dite, ci avete messo più di 20 anni a fare un libro? No, nel senso che in quegli anni, gli anni in cui io collaboravo con te, con Federico Pedrocchi, al progetto bellissimo di Movie, furono realizzate dall'amministrazione comunale, su spinta soprattutto della biblioteca comunale, delle video interviste ai testimoni diretti dell'epoca resistenziale. Dio mio, furono fatte anche su altri temi legati al territorio, ma prese il sopravvento subito, diciamo, il filone resistenziale e i racconti delle persone che non avevano partecipato alla guerra ma che vivevano gli anni della Seconda Guerra Mondiale sul territorio di Cormano. Queste video interviste furono una sorpresa, nel senso che da cosa nasceva cosa, e furono realizzate 6 o 7 DVD presentati poi anche al pubblico. E in queste testimonianze noi riuscimmo a catturare e a cristallizzare nel tempo le testimonianze dei protagonisti diretti, che oggi ovviamente non ci sono più per ragioni anagrafiche, e questo tesoro poi negli anni abbiamo cercato di valorizzarlo, sempre nei limiti dei discorsi sulla privacy, sul fatto che fossero oggetto della proprietà dell'amministrazione comunale. E allora, in occasione dell'80esimo, quest'anno, cioè l'anno scorso, in prospettiva, ci siamo presi del tempo, 11 mesi di lavoro sodo, abbiamo detto: perché non trasformare parte di quelle interviste raccolte all'epoca in un volume, il quale è stato poi arricchito da ulteriori testimonianze che non nascevano dai video e da delle ricerche storiche.
Allora, io, prima di chiederti di raccontarci una delle storie che troviamo in questo libro, volevo ricordare che quando parliamo di antifascismo, ovviamente ci sono le tante storie di coloro che anche con atti eroici ci hanno rimesso la vita, ma c'è anche un antifascismo quotidiano. Tu, per esempio, racconti quello della famiglia Cattaneo.
Sì, in questo caso la famiglia Cattaneo in questione è la mia, l'hai beccato così per caso, come succede spesso.
E tu ti chiami Milani.
È la famiglia di di mia mamma, ed era una famiglia che era, come dire, spontaneamente antifascista, e mi colgo l'occasione per, oltre a ringraziare tutte le altre persone che hanno collaborato a questo volume, per sottolineare il ruolo delle donne. Con gli uomini a lavorare nei campi e spesso poi chiamati a militare, non soltanto in occasione della guerra, chi reggeva le famiglie, soprattutto nelle corti rurali, erano le donne. In questo caso c'è questa figura straordinaria, che era la mia trisavola, Maria Pozzi, che era una persona con veramente un carattere molto forte, ed è particolare perché poi in tutte queste testimonianze emerge sempre qualche aspetto curioso e anche da ridere, un po' comico, per sottolineare, e anche un po' per sgravare il peso di quegli anni terribili, per sottolineare anche il carattere delle persone. E mia nonna diventò famosa perché mentre i figli lavoravano nei campi e qualcuno di loro, insomma, non era proprio preciso a servire la leva e non era preciso a indossare quello che veniva chiesto di indossare, all'arrivo del messo comunale, nel quale segnalava l'assenza da dove dovevano stare dei loro figli, lei reagì dicendo: ascoltami, di al podestà, lo dice in dialetto, lo dico in italiano, di non mandarti qua più, perché se ti mandano qua ancora, quando verranno a chiederti dove sarai finito, io gli risponderò: lei in fondo al pus dei Catani, è in fondo al pozzo dei Cattaneo. Come a dimostrare un nervo mica da ridere.
È un bel tipo la Trisavola. Alessandro, abbiamo ancora un paio di minuti e ti chiedo di chiudere questo intervento raccontandoci una delle storie che troviamo in questo libro. Lo ricordo ancora: Antifascismo e Resistenza a Cormano, a cura dell'AMPI di Cormano.
Sì, come hai accennato tu, all'interno del libro ci sono figure di tutti i tipi: chi ha fatto il gappista in città, chi ha perso la vita in montagna, chi è tornato dalla montagna, figure anche diventate famose come Bruno Cerasi, a cui è dedicata la Camera del Lavoro, persone importanti anche nell'ambito politico, però una figura particolare che si presta molto anche a livello radiofonico è quella di Giuseppe Seregni. Giuseppe Seregni è un ragazzo che a 18 anni subisce il suo primo arresto, è segnalato subito da giovanissimo nel casellario politico centrale fascista, ne fa di tutti i colori, aderisce al Partito Comunista proprio durante il periodo della guerra, tra la guerra di Spagna e la seconda guerra mondiale. Cambia orientamento, diventa anarchico e ha una storia veramente da film, nel senso che subisce due false esecuzioni.
Come due false esecuzioni?
Lui viene imprigionato una seconda volta negli anni già a ridosso della guerra, viene portato a San Vittore, dove viene prima con una fucilazione, quindi con i fucili, e poi con mezzo di una pistola puntata alla tempia, gli viene detto che verrà giustiziato. E non è vero, lo fanno per farlo parlare. Lui confesserà poi, una volta finita la guerra, che a un terzo tentativo non avrebbe retto, ma in realtà a questi due regge, e a questo punto viene riportato in cella. A questo punto cosa succede? Che uno dei suoi fratelli lavora all'ospedale maggiore a Milano e, per intercessione di una madre superiora, la madre superiora scrive una lettera ai gerarchi, comunque alla polizia, dicendo che sì, lo sappiamo che lui è imputato di omicidio, ma non tre omicidi di fascisti come l'accusa diceva, ma è soltanto di un uomo per ragioni di donne, come se questo legittimasse l'omicidio. Fatto sta che dicono no, c'è un errore, ve lo garantisco io, sono la madre superiora, e lui viene liberato per pochi minuti. Il fratello cosa fa? Lo va a recuperare, in quel caso credo fosse a Monza, al carcere alla Villa Reale di Monza, al comando della Muti, lo va a recuperare e gli porta una cosa sola, gli porta una pistola e gli dice non farti più vedere. E lui continua in realtà ad operare da gappista in città, si fidanza con quella che diventerà poi sua moglie, che è una ragazza che vive sui Navigli, quindi vive proprio la resistenza all'interno della città. Lui è ricercato da tutti e nonostante questo compie tutta una serie di imprese che non sto qui a dettagliare. Vi dico soltanto che quando finisce la guerra, il 25-26 aprile, in Cormano lui torna guidando un'autovettura di lusso, di quella dei nazisti, e ha un forziere pieno di soldi. La famiglia, proprio lui perché è anarchico convinto, la famiglia ricorderà negli anni successivi una frase di sua mamma che diceva: ecco questo qua, è arrivato qui dopo la guerra con un pieno di soldi, con la macchina di lusso, qualche mese dopo si è dovuto sposare, abbiamo dovuto chiedere gratis a tutti i vicini qualche sedia perché se non aveva neanche le sedie su cui sedersi.
Ecco, se c'è all'ascolto qualche regista potete contattare Alessandro Milani per scrivere la base di un film che mi sembra che abbia tutte le possibilità per essere realizzato ed essere decisamente interessante.
Storm outside is raging. My shoes are broken, still we must go on. The war we fight, so long before our liberty, just the possibility of a future. Militant ecologist, like a shadow emerges from the night. Stars above guide her on her mission, strong her.
Michel Ndegeo Cello in un brano The Militant Ecologist che è basato sulle armonie di Fischi al Vento.
Fate's already sealed.
Per la prossima storia lasciamo Milano, lasciamo l'Interland di Milano, ci spostiamo a Lonigo. Siamo collegati telefonicamente con Matteo Fortuna, che salutiamo, benvenuto sulle nostre frequenze.
Grazie mille, grazie dell'invito.
Matteo è autore con Simona Binni di una graphic novel, si chiama Guarda il cielo, è un racconto che lo coinvolge in prima persona.
Sì, sicuramente, è la storia di mio nonno che è stato fucilato il 26 aprile del 45.
Allora, abbiamo detto Lonigo, dove si svolge anche qua, come abbiamo fatto con le altre località, le chiedo di collocarla sul mappamondo, nello specifico del periodo in cui si svolge la storia, che è una fase ben precisa di quegli anni.
Sì, diciamo che il fumetto si divide in due parti. La seconda parte è quella che racconta l'avvenimento della fucilazione, quello che è accaduto. Lonigo è in Veneto, diciamo tra vicino a Padova, Vicenza, quella zona lì, e il 26 e il 27 c'è stata la liberazione poi da parte dei partigiani. Chiaramente ci sono state parecchie stragi, parecchi morti, e purtroppo mio nonno è stato uno di questi.
Ecco, in una postfazione di Carlo Greppi si ricorda quelli che furono cosiddetti anni della ritirata aggressiva, che è anche una parola fin troppo piccola per ricordare quello che successe in quegli anni. È in questo periodo che si svolgono i fatti raccontati in questa graphic novel.
Sì, esatto, ma credo che il termine, sì, è vero che in questi giorni purtroppo è tornato d'attualità il tema, e il termine ritirata aggressiva ci sta, perché comunque in quel momento sono state effettuate probabilmente le peggiori stragi mentre c'era la ritirata, quindi non soltanto a Lonigo ma in gran parte del nord Italia, e quindi sicuramente la storia si entra in questo periodo storico che, guardi, io per anni avevo in mente di scrivere questa storia, di pensarla, perché chiaramente mi ha sempre condizionato in positivo, perché poi certi esempi ti rimangono dentro. E per molti anni ho anche pensato, ma chi è che può interessare questa storia? Forse era meglio, sembrava quasi dimenticato, invece oggi c'è la necessità di ricordare quello che siamo stati, quello che è successo, e purtroppo, mi dispiace dirlo, questi temi sono tornati di attualità. E bisogna non dimenticare la storia, non dimenticare quello che è successo, assolutamente.
Invitando poi dopo i nostri ascoltatori a rileggerla e a guardarla nella graphic novel, dove ovviamente ci sono anche delle emozioni dovute anche allo splendido lavoro di Simona Binni, che è colei che ha curato la parte grafica. Se voleva ricordare ai nostri ascoltatori la storia in questione.
Sì, praticamente, come dicevo, innanzitutto sì, ringrazio sia Carlo Greppi per la postfazione, ma soprattutto Simona, perché il vantaggio del fumetto, della graphic novel, è che tu i personaggi che hai immaginato, o in questo caso che hai visto solo in fotografia, prendono vita, e questa è stata la cosa più bella. Si svolge in due parti. La prima parte, ho immaginato mio padre a circa 30 anni con due figli, che rifà il viaggio da Genova a Lonigo per ricordare un po' quello che è stata la storia di mio nonno. Quindi ci sono vari flashback sulla sua giovinezza, su episodi accaduti, e questo nella prima parte. Nella seconda parte si narrano le vicende, ora senza tanto, non c'è nessuno spoiler, perché chiaramente si vede fin dall'inizio che mio nonno è stato fucilato, però fondamentalmente hanno disarmato un battaglione e non li hanno uccisi, poi questi li hanno mandati via pensando che ormai la situazione fosse in risolvimento, diciamo. Invece questi poi sono tornati e hanno fatto una rappresaglia e mio nonno è stato fucilato insieme ad un compagno, poi ad altri, ci sono stati parecchi caduti durante quei due giorni.
Quando pensiamo a una colonna sonora legata alla Resistenza, ovviamente uno dei primi pensieri va a Bella Ciao. In tre paginette molto interessanti in fondo al libro troviamo invece un suo racconto su un'altra canzone, Maramao perché sei morto. Noi ora poi ce l'ascolteremo, ma le chiedo se può riassumere per i nostri ascoltatori la storia di questa canzone e perché ha voluto metterla in questo libro.
Io ho un solo ricordo del mio nonno materno che mi cantava la canzone di Fred Buscaglione, una canzone di Valeri, e poi ho pensato probabilmente anche mio nonno canticchiava per stemperare quei momenti, qualcosa, mio papà. Sono andato a cercare le canzoni dell'epoca, no? E ho trovato tra queste Maramao perché sei morto. Ho sempre pensato fosse una canzone divertente, ed è una canzone divertente, un motivetto. Ho scoperto che questa canzone è stata in realtà era una canzone altamente antifascista e quindi era considerato uno sberleffo nei confronti di Costanzo Ciano, quindi che era il padre di Galeazzo Ciano, che era e consuocero di Benito Mussolini, che era appena mancato, e quindi diciamo che ho colto la palla al balzo.
Il Maramao perché sei morto era lui.
Sì, era un po' una presa in giro fondamentalmente, e l'autore Mario Panzeri fu anche chiamato dai gerarchi, fu anche convocato, e lui disse che no, che la canzone era stata scritta molto tempo prima, ma chiaramente io tendo a credere invece che fosse vera questa cosa, anche perché poco dopo scrisse Pippo non lo sa, che era un'altra canzone, chiaramente una presa in giro ai gerarchi fascisti e nazisti.
Io ringraziandolo ancora e invitando i nostri ascoltatori a regalare ai propri figli questo Guarda al cielo, che è edito per la Tunue, Matteo Fortuna e Simona Bini, noi ci lasciamo ascoltando proprio Maramao perché sei morto.
Una casa bevi tu. fatto. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato il maso. Oh partigiano,
è risaputo che qui a Radio Popolare da sempre siamo dei fondamentalisti tesserati alla Confederazione dei fondamentalisti dell'Ottone. Nelle nostre proposte musicali le bande d'Ottone ci sono sempre state, sia quelle che arrivano dai Balcani, Goran Bregovic qua in sottofondo ne è un esempio, ma anche quelle che arrivano dalle strade di New Orleans, insomma, da veri e propri fondamentalisti dell'Ottone. Per noi le bande di strada sono sempre state ospitate con grande piacere qui a Radio Popolare. Con Giulia Stripoli parlando di cosa potremmo fare nella serata di giovedì 24, immediata vigilia del 25 aprile, come sapete tutti i giovedì sera c'è un live, c'è della musica, ma non solo musica, qua nell'auditorium Demetrio Stratos. Sono le serate di Live Pop. Giulia ha avuto un'idea che ci ha subito entusiasmato. Invitare una brass band, che però è una brass band particolare, perché è una brass band che fa techno. Sono i Mephisto Brass che saranno protagonisti e giovedì 24 di una serata danzante. Non ci saranno sedie quella sera nell'auditorium, lo diciamo subito. Giulia ha fatto due chiacchiere con loro per farsi raccontare la storia e così incominciamo a preparare il mood per una serata. Vi vogliamo numerosi e pronti alla danza qui nell'auditorium Demetrio Stratos giovedì prossimo a partire dalle 21, poi dalle 21.30 saremo anche in onda. Ma sentiamo Giulia e i musicisti dei Mephisto Brass.
Allora, dunque, noi proveniamo praticamente tutti dai circuiti delle bande di strada, soprattutto bande informali e bande militanti come appunto la banda degli Ottoni a Scoppio, la Funk, insomma delle realtà che utilizzano la musica come mezzo per fare attivismo politico, quindi sposano determinate cause, si va a manifestare non solamente mettendoci il corpo ma mettendoci anche lo strumento, ecco. E quindi siamo nati proviamo, alcuni di noi, tipo me addirittura, si sono formati proprio sullo strumento all'interno di queste realtà. E quindi ci siamo trovati spesso alla fine di manifestazioni o magari di suonate collettive insieme ad avere ancora voglia di suonare, ok? E questa necessità si esprimeva a volte in delle lunghe jam session in cui improvvisavamo musica dal niente. E siccome abbiamo tutti un po' dei background che provengono da vari tipi di musica, tra cui anche la musica elettronica, siamo stati alcuni di noi frequentatori di serate in club e free party eccetera, insomma ci è venuto abbastanza naturale andare in quella direzione con i nostri strumenti.
Mi sembra sempre una cosa che va maturata, il passaggio da un genere all'altro, da uno stile all'altro. Invece no, per voi è stato così liscio,
ma diciamo che sì, magari si può dire così, che comunque ci muovevamo nel macro genere della musica da banda e poi è stato pian piano declinato gradualmente sempre in questo nuovo codice di cui alla fine abbiamo insomma tirato le somme. Ed è venuta fuori questa cosa che poi diciamo techno acustica.
Thank you.
Giacomo.
Io sono stato coinvolto dai fondatori della band dicendo: ma hai voglia di venire a suonare la techno? E io ho detto: ma sì, vengo.
Ma sì,
pur non avendo questo grande background di ascolti, di linguaggio, di stile musicale, e devo dire che è stato molto divertente, molto interessante. Suonando proprio nell'ambito delle bande di strada, diciamo, e con la necessità di avere uno strumento in mano per fare del rumore. No, io ho fatto il percorso, come dire, accademico un po' di tempo fa. Tipico, ma non strettamente necessario, per come la vedo io, nel senso, cioè, può darti delle cose interessanti, ma su un altro versante, secondo me, è un po', come dire, limitante. Però, per come me la sono vissuta io, nel senso, poi magari qualcun altro potrebbe dire esattamente il contrario.
E mentre Fabio, invece, tu come sei arrivato a questa formazione?
Ma allora, il primo che ho incontrato è stato Giacomo, in dei leggerissimi corsi pomeridiani al conservatorio.
Sottolineo
di Milano.
Leggerissimi.
Leggerissimi. In realtà io ho iniziato con qualche sostituzione di Davide, per l'appunto, alla Gran Cassa. Poi successivamente si è aperta l'occasione di prendere parte stabile al gruppo, come appunto rullantista e anche io suono sia rullante che i piatti, perché diciamo che io e Davide siamo come se fossimo una batteria splittata in due. Lui suona la Gran Cassa e qualche percussione, io faccio la parte del rullante.
Tutte le serate del giovedì sera di Live Pop qua nel nostro auditorium sono gratuite. Sarà gratuita anche quella di giovedì 24. Ma Giulia?
Noi volevamo fare una serata benefit.
Abbiamo questo desiderio di riuscire a raccogliere, insomma, tramite una sottoscrizione dei fondi da poter devolvere per questa associazione che si chiama Gaza Freestyle, che sono anni che si reca proprio fisicamente in Palestina, a Gaza nello specifico, dove ha dato vita a innumerevoli progetti e iniziative che di integrazione culturale e di attività socialmente utili sul territorio proprio. E quindi ci è venuto in mente di coinvolgerli in questa raccolta fondi, fondamentalmente.
Che non significa che dovrete pagare un biglietto d'ingresso, ma che venendo qui potrete eventualmente sostenere Gaza Freestyle con una donazione a vostro piacimento. Noi nel frattempo abbiamo anche raggiunto Giano di Gaza Freestyle, ben arrivato, benvenuto. E ci
grazie.
Racconti un po' le vostre campagne, quello che operativamente state già facendo e che continuate a fare.
Noi nel corso della nostra storia, che ormai conta 10 anni l'anno scorso e stiamo andando verso l'11esimo, abbiamo fatto un lavoro che era molto territoriale, no? Quindi con delle carovane nella striscia portando il tema del freestyle, quindi come strumento di liberazione, anche di contatto internazionalista proprio tra il nostro mondo, la nostra cultura e quello che era la striscia di Gaza. E abbiamo avuto un grossissimo lavoro sulla campagna SOS Gaza in questo scorso anno e mezzo, che è la nostra campagna di raccolta fondi e sostegno alla popolazione civile palestinese. E poi negli ultimi mesi è tutto stato il nostro lavoro focalizzato su quella campagna del 100% Gaza, che è stato un grande progetto che è nato con l'idea che la tregua a Gaza potesse durare di più di quello che poi è stato. Avevamo in mente di ricostruire una parte, no, che per noi era molto cara, che è il centro Vittorio Arrigoni a Gaza. La sede operativa nostra e di tante altre associazioni che, come dire, sono nel mondo dell'internazionalismo italiano sotto ACS Italia, l'associazione a cui noi comunque facciamo riferimento e ci appoggiamo. Ovviamente noi abbiamo dovuto rimmaginare e capire che cosa avesse più senso fare in questo momento, visto che ovviamente non è una situazione in cui si può parlare di ricostruzione in nessun modo. Quindi adesso siamo ovviamente tornati sulla questione proprio degli aiuti umanitari, tante persone, no, che conosciamo a Gaza stanno ricominciando a trovarsi in estrema difficoltà, tanti anche a morire, quindi ovviamente è cambiato un po' tutto, è cambiato tutto in pochi giorni, e in quei giorni là noi ci siamo trovati, come dire, a ridosso a dover capire... proprio a dover gestire anche una situazione totalmente diversa, quindi al momento ovviamente il nostro sostegno al momento è totalmente proprio sulle necessitazioni e cercare di vedere quello che sarà della striscia nei prossimi anni.
In pratica ora è sempre resistenza, per noi vuol dire ricordare quello che è successo 80 anni fa, ma anche stare dalla parte di chi la lotta per la resistenza la sta facendo anche ai giorni nostri, è il caso per esempio del popolo Gazawi. Ed è per questo che vi aspettiamo qua giovedì nell'auditorium Demetrio Stratos dalle 21.
I Mephisto Brass torneranno giovedì 24 di aprile in auditorium via Ollearo 5. L'ingresso è gratuito, il concerto è incredibile, ha tante cose nuove, tante ragioni per cui partecipare, sostenere Gaza Freestyle e anche godervi una serata alternativa, diversa, con cui celebrare un po' la resistenza.
I Mephisto Brass dal vivo, giovedì 24 aprile nell'auditorium Demetrio Stratos. Per l'ottantesimo della resistenza, ma anche per schierarsi al fianco di chi la resistenza la sta combattendo anche nei nostri giorni. Ingresso libero come sempre, nello specifico però questo giovedì ci sarà la possibilità di una sottoscrizione per un'organizzazione che dà una mano al popolo Gazawi. On the Road per oggi chiude qua con ancora un po' di musica dei Mephisto Brass. Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa puntata e noi ci si vede giovedì in auditorium con i Mephisto Brass. Buona Pasqua e buona resistenza da Claudio Agostoni.